Libri, storie, idee con Michele Serra.
Buon pomeriggio, buon anno e ben ritrovate, ben ritrovati nel Sabato Letterario di Rete 2. Questo è il primo sabato del 2025 con Alice. E devo dire che durante le feste ho pensato molto alle mie statistiche personali di lettura nell'anno passato, perché adesso lo sapete che tutto quanto funziona con le statistiche, cioè a fine anno i servizi di streaming ci fanno il Wrapped, ci dicono quali sono i dischi che abbiamo ascoltato di più, la televisione, o meglio poi Netflix e compagnia, ci dicono che generi di film abbiamo visto di più, e a parte il fatto che ogni volta che vedo queste statistiche di fine anno mi sembrano sempre un po' sbagliate, ma a parte questo, ho pensato che gli unici consumi culturali della nostra vita che non sono tracciati oggi come oggi sono proprio i libri, perché la carta non è su abbonamento, non è in streaming, e sì, è vero che ci sono gli ebook, ma la realtà è che io non conosco nessun lettore forte, come si dice adesso, che legga davvero in digitale. E magari mi sbaglio, ma mi sembra davvero che i libri siano rimasti l'unica cosa non tracciata della nostra vita, perché dove non c'è il digitale non c'è traccia, o meglio, per fortuna un pochino rimane traccia nel nostro cervello, ma il cervello si sa che inganna, la memoria non ne parliamo. E allora come fare a mettere insieme una statistica? Io ci ho provato a farne una molto empirica del mio anno di letture e devo dire che l'unica cosa di cui sono sicuro è che i libri che avrei voluto leggere e non ho letto sono aumentati, perché visivamente è aumentata quella pila che ho lì nell'angolo della camera e che mia moglie guarda con fastidio. Direi aumentata, diciamo, circa il 15-20%, ecco, mettiamola così. Poi ci sono i libri che tengo in salotto e che di solito sono abbastanza nuovi, che sono quelli che in realtà non ho davvero intenzione di leggere, ma mi piace quando viene qualcuno a casa far vedere agli amici che sono uno che si tiene aggiornato con le ultime uscite, no? Quelli sono rimasti più o meno uguali come mole, quindi da quel punto di vista credo di essere un po' migliorato. E poi naturalmente ci sono i grandi classici che non ho mai letto davvero e che ogni anno mi riprometto di leggere, ma poi va a finire male. C'è lì Joyce che mi guarda dalla libreria lassù, e anche quest'anno è rimasto a prendere polvere. Ma sono certo che il 2025 sarà diverso e io sarò sicuramente un lettore migliore, forse. Ma adesso è inutile piangere sui libri non letti, sulle occasioni perse, è meglio parlare di libri che invece leggiamo, libri che sono arrivati da poco nelle librerie e che vale la pena leggere se non l'avete già fatto, e quindi iniziamo a raccontarli con Alice, prima puntata del 2025, benvenuti da me, Michele Serra.
Alice.
E quindi i libri che raccontiamo oggi con Alice e soprattutto con i loro autori sono tre: due scrittori italiani e una scrittrice americana.
So the literal answer to the question of who is the god of the woods is that Pan, who is part of the Greek pantheon of gods, is a god of the woods.
Chi è il dio dei boschi? La prima risposta è il dio Pan. Mi sono imbattuta in lui indagando sull'etimologia della parola panico. E una volta scoperte le origini di questa parola, mi sono interessata all'idea che la definizione di Dio dei boschi potesse corrispondere ad alcuni personaggi del mio racconto, e per questo è diventato il titolo del libro. Penso che si possa applicare, ad esempio, alla ricca famiglia al centro del libro, Ivan Lar, che in un certo senso si percepiscono falsamente come degli dei che dominano sulla loro terra selvaggia. Ma funziona anche per un personaggio chiamato il Tagliagole, che è un serial killer della zona ed è una minaccia che incombe sullo sfondo.
I think it can also apply to a character called Slitter, who's a serial killer who's kind of haunting the background.
Lei è Liz Moore, autrice di Il Dio dei Boschi, che è arrivato da poco nelle librerie per l'editore NN, e si tratta di un giallo, o meglio un mystery, perché qui la dicitura americana è molto corretta, perché siamo davanti alla sparizione misteriosa di una ragazza, da un campo estivo sui monti Appalachi. Cioè, in realtà non sono proprio esattamente gli Appalachi, sono gli Adirondack. È un po' diverso, dopo spieghiamo meglio. Comunque, non ci sarà solo con noi nella prossima ora Liz Moore, ma avremo anche due scrittori italiani molto bravi e conosciuti, come Andrea De Carlo con il suo nuovo La geografia del danno e Gabriele Pedullà con Certe sere Pablo. Ma cominciamo da Liz Moore, che ha venduto vagonate di libri negli Stati Uniti, davvero, tra l'altro, libro preferito dell'ex presidente Obama l'anno scorso, tra pochissimo qui con Alice.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no beer, I ain't got no man, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, I ain't got no God. But where do I go? Where my love anywhere? Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. Got my tongue, got my chin, I got my neck, I got my boobs, got my heart, I got my soul, got my back, I got my sense. Got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, I got my blood, I got life. I'm gonna keep it, I got my life, got my life.
Well, it's time to reveal the winner. Which one do you think it is?
Ooh, I'm gonna guess God of the Woods.
The winner of this Fallon Book Club.
The God of the Woods by Liz Moore! That is it right there!
E questo è uno dei programmi televisivi più storici d'America, il Tonight Show della NBC, che esiste dal 1953, e proprio quest'anno ha presentato Il Dio dei Boschi di Liz Moore come il suo libro consiglio dell'estate. Non che Liz Moore avesse neanche bisogno della promozione televisiva, perché i suoi libri negli Stati Uniti si vendono davvero come il pane. Gli ultimi due, che sono questo appunto Il Dio dei Boschi e anche il precedente I Cieli di Filadelfia, sono stati due super bestseller, lista del New York Times, eccetera eccetera. E proprio da questa cosa del successo siamo partiti nella nostra chiacchierata con Liz Moore, che ho incontrato a Milano, insomma per cercare di capire se quando passi da essere una scrittrice con 10 lettori a essere una scrittrice con 10 milioni di lettori, ecco, per capire se cambia anche il tuo modo di scrivere.
I would say that my growth as an author has been quite slow, so I've published 5 books in the United States and...
Beh, direi come prima cosa che la mia crescita come autrice è stata piuttosto lenta. Nel senso che in totale io ho pubblicato 5 libri e i primi 3, per usare un eufemismo, non sono stati molto letti. Ma per me è stato forse meglio così, perché ho avuto a disposizione un decennio in cui ho potuto scrivere senza alcuna aspettativa sul successo dei miei libri. Ho scritto per scrivere. Poi, certo, gli ultimi 2 romanzi invece sono stati dei veri bestseller negli Stati Uniti, ma non credo che il successo abbia cambiato il mio modo di scrivere. Credo di essere sempre stata interessata alle solite cose che interessano a chi scrive. La storia, i personaggi, l'ambientazione. E questo non è cambiato affatto.
I've always been interested in character, in setting, and that certainly hasn't changed at all.
Al di là del successo di vendite, possiamo dire che Il Dio dei Boschi sia un successo anche letterario, nel senso che, certo, abbiamo detto, è un mystery, ma è molto di più. È un romanzo che riesce a tenere insieme la facilità della lettura, cioè quella che ti fa sfogliare una pagina dietro l'altra, è quella che ti rende difficile posare un libro. Ecco, riesce a tenerla insieme con una grande complessità proprio della trama. Ci sono un sacco di personaggi, ognuno viene approfondito, ci viene raccontata la sua storia, le sue motivazioni, ognuno ha un posto nella vicenda. E poi soprattutto, ed è questa la cosa davvero sorprendente, funziona come un gioco a incastro tra 5 o 6 linee temporali diverse, soprattutto gli anni 70, ma non solo. Uno si immaginerebbe un grande piano, no? Un disegno architettonico quasi che viene prima della stesura di un romanzo del genere. Invece l'autrice, Liz Moore, dice che no, lei non ama pianificare troppo.
I can usually tell when I'm at least excited by a new idea, but my new ideas, even the ones that excite me, aren't necessarily, they don't always work out.
Di solito riesco a capire quando arriva una nuova idea che mi piace, che mi entusiasma. Ma le idee, anche quelle che mi entusiasmano, non sono necessariamente quelle che poi funzioneranno per il lettore. Tratto le idee nuove come qualcuno che conosco da poco. Quindi le frequento per un po', le sperimento, percorro quella certa strada e poi a volte scopro che in realtà, anche se sono idee che mi piacciono, alla fine non sono adatte al libro che sto scrivendo. Allora torno indietro, torno all'ultimo punto del romanzo in cui mi sentivo sicura e da lì procedo in una diversa direzione. Alla fine l'unico modo per sapere se un'idea funziona e provare a scriverla.
That's for me the only way I know if an idea is working is by actually trying to write it. You're right that I don't ever work from an outline.
In ogni caso, non mi piace fare troppi piani quando scrivo. Non ho mai un programma preciso di quello che succederà. A volte magari disegno una mappa per capire le ambientazioni, per sapere come si potrebbero muovere i miei personaggi nello spazio, ma non pianifico mai in anticipo gli eventi di un libro. Il che allunga un po' i tempi di scrittura, credo. Di solito mi ci vogliono circa 4 anni per scrivere un libro. Non sempre esattamente 4 anni, ma di solito più o meno è così. Non sono un'autrice che può pubblicare un libro all'anno, questo è sicuro.
So I'm not an author who publishes a book every year, for sure.
Beh, 4 anni non è poco, però ora Il Dio dei Boschi devo dire che fa funzionare perfettamente la macchina del suo intreccio, saltando avanti e indietro nel tempo come un grande film, mettiamo il classico esempio che si fa in questi casi, che è Pulp Fiction di Quentin Tarantino, no?
For a time I experimented with making it more chronological.
Dunque, c'è stato un momento in cui ho provato a rimettere in ordine cronologico il racconto. Il libro, se lo leggete, inizia nel mezzo della vicenda. Subito c'è la scomparsa della rampolla della ricca famiglia proprietaria di questo campo estivo sui monti. C'è stato però un momento in cui mi baloccavo con l'idea di mettere all'inizio una specie di prologo in cui raccontavo 2 decenni prima l'arrivo della madre su quei monti. Ho sperimentato anche quell'idea, ma poi ho capito che il mio primo istinto era corretto. Mi piaceva l'idea di aprire proprio nel mezzo dell'azione e poi andare avanti e indietro da lì per mostrare al lettore lo svolgimento della storia.
I actually begin with place always in my books and then character.
In realtà nei miei libri comincio sempre dal luogo, poi passo ai personaggi e poi al problema fondamentale. Quindi la prima cosa a cui penso è dove voglio che sia ambientato questo libro. Come voglio far sentire il luogo al lettore? Poi dopo penso a chi potrebbero essere i personaggi e cerco di farmi un'idea precisa sulla loro personalità. E poi ancora penso a quale sarà il primo problema che si presenterà nella vita dei personaggi. Nel caso dei Dio dei Boschi, quindi, tutto ciò che sapevo all'inizio era che il libro sarebbe stato ambientato nelle Adirondacks Mountains negli anni 70, che sarebbe stata la storia di questi personaggi ricchi, Ivan Lar, che mandano la figlia al campo estivo da loro fondato e che il problema sarebbe stato che lei scompare. Ma non sapevo nient'altro.
But I didn't know anything else, and so the way I keep the plot fresh is by never knowing what I'm going to write until I've written it.
Quindi credo che il modo in cui mantengo fresca la scrittura sia non sapere mai cosa scriverò finché non l'ho scritto. Ma devo essere sempre disposta a riconoscere che una parte della storia non funziona, che non sembra credibile, e quindi a tornare indietro e a pensare a un'idea diversa che sembri più corretta per lo sviluppo dei personaggi. Devo sempre confidare che i personaggi mi dicano cosa vorrebbero fare.
Yeah, trusting the characters to kind of tell me what they would like to do.
L'abbiamo detto prima, al centro del Dio dei Boschi c'è una ragazzina che scompare dal campo estivo. E io non sono mai stato, devo ammettere, un grande frequentatore di scout, di colonie e roba di quel genere, ma leggevo molto i fumetti dei Peanuts da piccolo, Snoopy, Charlie Brown, eccetera, che tra l'altro è uno dei capolavori letterari del Novecento americano, ma questo lo sappiamo tutti, no? Comunque, dai Peanuts con Charlie Brown che ogni anno lasciava il paese per salire su questo autobus che lo portava via con gli altri bambini, ecco, da quelle storie ho capito che il campo estivo per i ragazzi americani era davvero un rito di passaggio, no? Qualcosa di importante. E lo è stato anche nella vita vera per Liz Moore, ma pare non proprio in senso positivo.
Yeah, my personal experience at summer camp wasn't a great one for me.
La mia esperienza personale al campo estivo non è stata una grande esperienza. Forse perché, come uno dei personaggi del libro, sono arrivata al campo estivo un po' tardi, nel senso che avevo 12 o 13 anni quando ci sono stata per la prima volta, mentre la maggior parte degli altri bambini ci andava da quando ne aveva 8 o 9, quindi c'era già un gruppo precostituito e io mi sono sempre sentita un po' un'estranea. C'è nel libro un personaggio che vive una situazione simile. Comunque, anche se la mia prima esperienza personale al campo estivo non è stata un granché, rimane un rito di passaggio molto americano. Un sacco di ragazzi negli Stati Uniti hanno un ricordo davvero positivo del campo estivo.
And there are a lot of people in the US for whom summer camp is a really positive memory.
Il Dio dei Boschi, dicevo, è un romanzo complesso. Per la trama, l'abbiamo detto, ma anche perché nel giallo riesce a infilare un grande discorso politico, o se non addirittura politico, almeno socio-economico, ecco, perché proprio al centro di questa storia c'è questa potente famiglia, l'abbiamo detto, che influenza un intero territorio, quindi i soldi cambiano tutto e anche la percezione che i ricchi hanno di se stessi.
I'll just speak about American families because they're what I know.
Premesso che parlo solo delle famiglie americane e della realtà americana perché è quella che conosco, io credo che le famiglie ricche, quelle capaci di creare una dinastia, abbiano una certa tendenza a credere in una specie di mito dell'autocreazione, cioè l'idea di avere costruito la loro ricchezza dal nulla, quando in realtà è necessario riconoscere che la maggior parte delle famiglie americane molto ricche ha costruito la propria ricchezza sfruttando il lavoro degli altri, il lavoro della classe operaia. La famiglia che è al centro del Dio dei Boschi ha questo difetto. I suoi membri non riconoscono mai che quello che li sostiene è il lavoro della classe operaia. Si sono mitizzati, arrivano a chiamare la casa in cui vivono fiducia in se stessi, dal titolo di un saggio di Ralph Waldo Emerson. Pensano di poter contare solo su se stessi, di non avere bisogno dell'aiuto di nessun altro, ma è come se fosse un angolo morto nella loro visione del mondo. e non può che portare a conseguenze nefaste.
But in a way it's a blind spot that they have that actually leads to some unfortunate outcomes for them.
Il dio dei boschi, grazie alla bravura di Liz Moore, funziona molto bene anche come macchina del tempo, nel senso che ci porta davvero indietro verso gli anni 70, che sono anni molto diversi dai nostri, sia per come funzionava la società, ma anche per come funzionavano le famiglie e i rapporti tra genitori e figli. Sentiamo ancora Liz Moore.
Credo che se la storia si svolgesse oggi nel nostro presente, i ricchi genitori di questi bambini che frequentano il campo tenderebbero a supervisionare in modo molto più stretto le vacanze dei figli, si intrometterebbero molto di più nella gestione del campo. Penso che molti bambini di oggi abbiano genitori iperpresenti, soprattutto i figli dei ricchi. Genitori del genere non permetterebbero, ad esempio, l'escursione che porta i bambini a passare 3 notti in mezzo alla natura, in modo molto indipendente. Allargando lo sguardo, invece, una grande differenza, e una cosa che mi piace degli anni 70, è che si trattava di un periodo di grandi cambiamenti sociali, negli Stati Uniti e nel resto del mondo, e quindi esiste una tensione tra le zone rurali che racconto nel libro e il resto d'America. I personaggi percepiscono che ci sono grandi cambiamenti sociali in atto, cose che stanno avvenendo nelle città, che sono magari a 4 ore di viaggio da loro, percepiscono il cambiamento, ma non riescono a farne parte. Quindi nasce una sorta di nostalgia in alcuni personaggi, un rimpianto per i movimenti che stanno avvenendo a poche ore di distanza, più a sud, a New York.
For the movements that are happening 4 hours to the south in New York City.
Libro complesso, Il Dio dei Boschi, e nella complessità della narrazione tutto si tiene. La descrizione della natura che diventa descrizione dei cambiamenti sociali e poi analisi delle personalità dei personaggi che sono unici e al tempo stesso anche tipi universali. Tutto per raccontare questo giallo, ma mettere insieme anche, come dire, una parabola che pone dei problemi morali e sociali insieme. Ancora, Liz Moore.
The Adirondacks are mountains in the northern part of the state of New York.
Sono monti situati nella parte settentrionale dello stato di New York e sono una catena montuosa separata rispetto agli Appalachi. Sono montagne molto belle, ancora molto selvagge, e hanno anche una storia moralmente complessa, nel senso che l'istituzione di una riserva naturale protetta alla fine del 1800 ha preservato il territorio, rendendo molto difficile, ad esempio, ogni nuova costruzione, il che lo ha reso molto bello oggi, perché è altamente protetto. Ma si potrebbe anche dire che il parco sia stato creato principalmente per proteggere gli interessi dei ricchi che l'avevano eletto a loro residenza di vacanza, invece che per proteggere il territorio stesso. Alcuni potrebbero contestare questa mia affermazione, però è un fatto che solo dopo che alcune grandi famiglie americane hanno scoperto gli Adirondack, solo dopo che è diventato il loro parco giochi estivo, solo dopo il governo ha iniziato a interessarsi a quei luoghi e a pensare di proteggere quelle terre istituendo una riserva naturale. Quando è stata creata la riserva, paradossalmente ha distrutto il lavoro di molte persone che si guadagnavano da vivere sfruttando il territorio. Così si sono create delle sacche di povertà rurale in quella zona che esistono ancora oggi.
Yeah, families like the Vanderbilts and the Roosevelts and the Rockefellers all used the Adirondacks as a summer home, a place for their summer homes.
Famiglie come i Vanderbilt, i Roosevelt e i Rockefeller usavano gli Adirondack come residenza estiva. Avevano le loro ville, eccetera. Sono stati loro a interessarsi per primi alla conservazione della natura, ma lo hanno fatto soprattutto per poter avere le loro ville in mezzo alla natura selvaggia, all'interno di zone protette. Insomma, questa è una di quelle questioni complesse dal punto di vista morale, che come scrittrice mi piacciono molto. Mi piacciono sempre le storie che non sono completamente bianche o nere. È chiaro che è ottimo pensare a proteggere la natura, soprattutto oggi che stiamo rapidamente precipitando verso una crisi ambientale, ma quella scelta ha anche messo a repentaglio il benessere economico di un'ampia fascia di popolazione che viveva su quel territorio all'epoca.
Humans have the tendency to really mess up nature in a lot of ways.
Credo che gli esseri umani abbiano la tendenza a incasinare la natura in molti modi. Nel libro cerco di mettere in evidenza come la natura abbia una doppia faccia, bella ma anche pericolosa. E la natura deve essere rispettata dall'uomo. La natura è entrambe le cose e spetta agli esseri umani che si muovono nella natura capire come coesistere con essa, in modo che sia una relazione sana e non una relazione in cui l'uomo cerca solo di trarre profitto dalla natura.
It's a healthy relationship rather than a relationship that profits off of nature.
E questa era la voce di Liz Moore, autrice ancora relativamente giovane, quarantenne, e che senza dubbio sarà una delle voci più importanti della letteratura americana, anche nei prossimi anni. Il suo ultimo romanzo, che è grande intrattenimento per prima cosa, ma poi diventa anche molto di più, si intitola Il Dio dei Boschi. La traduzione in italiano è di Ada Arduini, l'editore è NN di Milano.
Doralice, bem que lhe disse, amar é tolice, bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tal sozinho, o som do lamento do meu violão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Doralice, bem que lhe disse, amar é tolice, bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tal sozinho, o som do lamento do meu violão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nos vamos fazer.
Ancora con Alice e con me, Michele Serra, per viaggiare tra le novità letterarie di questo inizio 2025, o meglio, in realtà di fine 2024, perché sono tutti libri che sono usciti prima di Natale, ma adesso non stiamo qui a sottilizzare. Abbiamo sentito gli Stati Uniti raccontati da un'attrice americana, queste montagne a nord di New York, e adesso andiamo più vicino, direi molto più vicino, perché andiamo a Milano con Andrea De Carlo.
Questa è una storia vera, che riguarda una famiglia, la mia. È la storia di una donna la cui esistenza viene nascosta per decine d'anni. È la storia di una tremenda cicatrice sul volto di un uomo.
Dunque, questo è l'inizio del podcast che è intitolato La geografia del danno, scritto e raccontato e anche musicato proprio da Andrea De Carlo. Il podcast, che se volete è disponibile sulle varie piattaforme che raccolgono questo tipo di contenuti, e che racconta esattamente la stessa storia del suo ultimo romanzo, che si intitola appunto La geografia del danno e che è appena arrivato nelle librerie con l'editore La nave di Teseo. Attenzione però, perché il podcast non è lui che semplicemente legge il libro, è proprio raccontato in un altro modo, anche se poi la storia è la stessa, ed è la storia della famiglia di Andrea De Carlo. Ora, perché dovrebbe interessare a noi che manco li conosciamo, perché dovrebbe interessarci la storia della famiglia di Andrea De Carlo? Beh, intanto perché la racconta lui, che è uno scrittore, insomma, maiuscolo, 40 anni di attività, ha avuto grande successo, soprattutto tra gli anni 80 e 90, ci ricordiamo 2 di 2, il suo più grande successo, credo che in 30 anni abbia venduto quasi 3 milioni di copie. Ma De Carlo poi è anche un musicista, infatti le musiche per il podcast sono composte e suonate da lui, è un illustratore, un pittore, infatti spesso disegna le copertine dei suoi libri, è uno che a 20 anni faceva l'assistente fotografo di Oliviero Toscani, che a 30 è andato a lavorare con Fellini, ha progettato un altro film con Antonioni, insomma è davvero una figura che ha incontrato molti altri personaggi della cultura italiana dell'ultimo mezzo secolo. Però soprattutto, che è la cosa che in questo momento ci interessa di più, è uno che sa raccontare le storie, quindi qualsiasi storia raccontata da lui vale la pena di ascoltarla, no? E questa qui, che è raccontata dentro le pagine di questo La geografia del danno, è una storia già interessante di per sé, perché parte con, appunto, Andrea De Carlo che scopre dal padre che sua nonna è appena morta. Ora, qual è il problema? È che lui, il padre, aveva sempre raccontato ai figli che la nonna era già scomparsa da decenni, e invece no, improvvisamente viene fuori che questa nonna esisteva ed era completamente separata dal resto della famiglia. Allora De Carlo si mette a indagare e cerca di ricostruire proprio la sua saga familiare, di scoprire più cose possibile sui suoi antenati. Viene fuori che la nonna era un'attrice cilena che aveva abbandonato il figlio quando era piccolo, insomma cerca poi di mettere a fuoco tutti i personaggi di due famiglie, quella cilena appunto e quella italiana, che si erano unite, incontrate, anche un po' scontrate tra fine 800 e primo 900. Che poi, tra l'altro, erano famiglie che viaggiavano molto tra Europa, Africa, America, insomma, è una vera saga familiare. Se fossimo in America sarebbe un grande romanzo americano, invece l'ha scritto uno scrittore italiano e non è neanche un romanzo, perché è tutto vero. E proprio da questo, dalla verità, siamo partiti per parlare con Andrea De Carlo della geografia del danno.
Scrivere implica un processo di autoanalisi, richiede una consapevolezza, a meno che uno non sia... Ma è una categoria molto limitata a quegli scrittori puramente istintivi che scrivono solo con la pancia. In realtà devi riflettere non solo su cosa vuoi scrivere, ma anche sul senso di quello che fai. E poi devi essere in contatto con te stesso, ma con il mondo esterno, altrimenti diventa un soliloquio, una specie di ossessivo diario in pubblico, no? Che è molto diffuso. Esiste quello, esiste tutta la letteratura di autoconfessione, di autorappresentazione, che secondo me poi non porta a sostanziali miglioramenti. Ma in effetti c'è un processo di apprendimento, perché poi è la tecnica della scrittura. Non puoi arrivare a un punto in cui dici basta, sono arrivato a una forma perfetta. Inoltre ogni libro che scrivi richiede un modo diverso di essere raccontato, per cui è come se continuassi a cercare delle angolazioni che cambiano, e con ogni angolazione devi scoprire delle tue capacità. Per esempio con il libro nuovo che ho scritto, che è una storia vera, non è un romanzo, ho capito da subito che dovevo avere un approccio molto più sfrondato, cioè con meno lavoro sul dettaglio, meno, e sicuramente mi ha creato una condizione in cui ero più che mai, benché assurdamente, è un paradosso, benché io stesso facessi parte di questa storia vera, perché parlavo dei miei nonni, dei miei bisnonni, dei miei genitori, e c'ero anch'io in qualche scena di cui racconto, però mi sentivo libero dall'io, cioè dall'io dell'autore, che a volte diventa ingombrante e pesante anche per chi scrive.
E questo è il motivo anche per cui lo stile, la lingua, è forse un pochino più piana.
In effetti, quello che sentivo era la necessità di usare degli strumenti estremamente essenziali per inseguire questa storia, perché poi quando ho cominciato a scriverla non sapevo se sarei riuscito a trovare elementi sufficienti ad arrivare non a una risposta, ma a qualcosa di vicino a una risposta. Quindi sono partito con un enorme punto interrogativo e questo mi costringeva anche a misurare le parole, a scegliere delle frasi più essenziali e nello stesso tempo più precise. Perché quando hai a che fare con una materia che ha dei contorni indefiniti, se sei vago, anche tu che scrivi, affondi in una specie di palude.
Questa chiacchierata con Andrea De Carlo che state ascoltando si è svolta nel suo appartamento sui Navigli di Milano, che è a pochi passi davvero dalla casa in cui abitava da piccolo con i genitori e quindi la casa dove avviene questa rivelazione che dà il via alla storia raccontata proprio nel libro, nella Geografia del Danno. De Carlo è un viaggiatore perché ha vissuto negli Stati Uniti, in Australia, però poi è tornato in Italia e ha tenuto questa base, questo appartamento, proprio nello stesso quartiere di Milano in cui è cresciuto. E nel libro La Geografia del Danno si racconta proprio questo movimento, cioè le nostre radici che ci tengono attaccati a un luogo e noi ci allontaniamo, ma poi alla lunga finiamo per tornare, come attaccati a un elastico.
Ma credo che poi ognuno di noi abbia bisogno di trovare una qualche familiarità con un luogo, no? Quindi è una familiarità che ti puoi costruire naturalmente anche in un luogo in cui non sei affatto nato né cresciuto. A me è capitato di tornare a Milano in questa zona perché è una zona che per me ha più carattere di altre. Mi piace il fatto che ci sia l'acqua. E poi a Milano ora ci torno poco, però ho sempre mantenuto una base qua. E quello forse ha a che fare col bisogno di avere un qualche tipo di radice.
Lei come scrittore si è tenuto sempre, mi sembra, abbastanza a distanza di sicurezza dall'autobiografia diretta. E insomma, perché adesso l'autobiografia?
Beh, all'inizio mi ricordo quando è uscito il mio primo libro, ormai un sacco di anni fa, si chiamava Treno di Panna, c'era un personaggio di un giovane che arriva a Los Angeles e non sa bene cosa fare, forse il fotografo, è affascinato da tutta la superficie di quella vita californiana, e mi ricordo, era scritto in prima persona, e mi ricordo molti recensori e giornalisti che mi intervistavano allora davano per scontato che fosse una storia autobiografica, e non lo era, nel senso che i luoghi erano luoghi che conoscevo, ma il personaggio era il più lontano possibile da me, proprio perché avevo bisogno di creare una prospettiva, cioè di allontanare il protagonista da quello che ero io veramente. Poi così è stato sempre. L'autobiografia è entrata come conoscenza della materia. Ho sempre pensato che sia molto meglio scrivere di luoghi, di persone, di rapporti che conosci, perché sennò fai un lavoro di seconda mano. Cioè puoi immaginarti qualunque situazione se hai fantasia, però è meno interessante, secondo me, se tu parli con un'esperienza diretta delle cose. Ma poi ho scritto romanzi, quindi i romanzi sono costruiti mescolando appunto degli elementi di realtà con elementi di immaginazione, proiettandoli in un'altra dimensione. Qua invece è una storia a cui giravo intorno da tanto, questa storia di famiglia, questa storia di questa nonna cilena che non ho mai incontrato, di cui ho sempre saputo troppo poco, e la cui esistenza mi è stata nascosta finché poi non è morta davvero. Quindi avevo bisogno di scoprire cosa fosse successo veramente. Non è un romanzo, non è un autofiction, è una storia vera, non so bene in quale categoria possa rientrare, ma è una ricerca storica, si può dire, perché parlo di personaggi che sono nati nell'Ottocento, ma poi da lì arrivo a me e mia sorella, quindi arrivo a oggi.
Questo è interessante perché lei è storico di formazione. Ecco, si è dato qualche regola mentale proprio per scrivere questo tipo di storia, questa autobiografia?
Sì, quello che mi interessava era inserire le storie personali dei personaggi di cui parlo, cioè dei miei parenti sostanzialmente, nella storia più generale. E questo era, secondo me, uno degli aspetti interessanti di un lavoro di questo tipo, cioè risalire alle origini, ma nessun personaggio è avulso da un contesto. Per cui, risalendo, ho incontrato tutta la storia delle immigrazioni degli italiani in varie direzioni, per cui i miei bisnonni piemontesi erano andati addirittura in Cile, che era veramente all'altro capo del mondo, ma i miei bisnonni siciliani invece erano andati in Tunisia. Anche di questo, dell'immigrazione degli italiani in Nord Africa, non si parla quasi mai, ma a un certo punto c'erano in Tunisia più di 80.000 italiani, quasi tutti siciliani, fra l'altro. E quindi, e poi c'è stata di mezzo però la prima guerra mondiale, e poi la seconda, ci sono state epidemie, ci sono state... E quindi quando tu rintracci i fili di storie personali, scopri che queste storie personali facevano parte di storie collettive. E quindi questo è stato uno degli aspetti che mi hanno più affascinato di questa opera di ricostruzione.
Ecco, Andrea De Carlo, qui la geografia del danno è proprio uno di quei casi in cui pensi che la vita sia una sceneggiatrice migliore di qualsiasi sceneggiatore, appunto, ma anche che cosa rimane agli scrittori quando ti trovi davanti una storia che è più romanzesca di qualsiasi romanzo, ed è una storia vera.
No, ma è quello che ho pensato, è esattamente questo che pensavo io, scrivendo questa storia vera, dopo aver pubblicato 22 romanzi, sono arrivato alla conclusione che la vita reale è molto più interessante di qualunque cosa anche il più grande romanziere possa inventarsi, perché è più complessa, è più variegata, è più ambigua, è più sfaccettata. Ci sono dentro ogni famiglia, nel retroterra di ogni persona, ci sono storie incredibili che un romanziere può avvicinarsi a raccontare, ma non sarà mai altrettanto interessante. E ogni volta che sento un romanziere o una romanziera che parlano del loro romanzo, provo come un senso di imbarazzo, ma è lo stesso che provavo io, parlando di un mio romanzo, dicendo no, Guido ha questo carattere. Mi sembrava quasi ridicolo parlare di un personaggio immaginario come se fosse reale. La cosa che fanno gli attori, no? Quando parlano, dicono ma com'è stato interpretare John? E allora questi dicono no, John è un uomo molto focalizzato sul... In realtà la realtà è estremamente affascinante, e nella storia ci sono infinite storie. La cosa che da storico ho sempre pensato, e anzi scrivere una storia vera mi ha fatto venire ancora più voglia di rifarlo.
Una delle cose più incredibili, ovviamente, che lei nota subito è il fatto che dopo questa grande rivelazione iniziale dell'esistenza della nonna, a parte una fiammata iniziale, diciamo, di sua curiosità, poi nessuno sente il bisogno di incalzare i suoi familiari per avere più informazioni. Come funziona questo meccanismo? Cioè, questa incomunicabilità che raggiunge il suo massimo, spesso, sembra, nelle famiglie?
Sì, perché quello che... evidentemente percepivo era che l'assenza di questa nonna, il fatto che l'esistenza della nonna fosse stata negata, nascosta a me e mia sorella, corrispondeva chiaramente a un elemento molto doloroso e traumatico nella vita di mio padre. Poi mia madre era completamente complice sua, perché mi ricordo quando io e mia sorella eravamo bambini, ovviamente un sacco di volte gli avevamo chiesto ma come mai il nonno non ha una moglie? Lui aveva una compagna molto più giovane, ma chiaramente non era nostra nonna. E ogni volta ci rispondevano, no, la nonna è morta quando il papà aveva 2 anni. E questo, quando finalmente lui ci ha rivelato che la donna era stata viva fino al giorno prima di quando ce l'ha raccontato, ma io ormai avevo 30 anni, è stato così evidente che per lui era stato un problema enorme l'assenza di questa figura. Lui si era sentito tradito, abbandonato, al punto che non aveva nemmeno mai voluto scoprire quali fossero le sue ragioni, no? Aveva preso per buona la versione del lato paterno della famiglia. E quindi quello, unito al fatto che fra noi, fra me e lui, non c'era quella dimestichezza che ti fa entrare in confidenza, non c'era una confidenza quotidiana dove io gli parlavo dei miei problemi e lui dei suoi. Oggi i rapporti fra genitori e figli sono molto diversi. Allora, quando ero bambino io e poi adolescente, i rapporti non erano questi di oggi, erano rapporti in cui c'erano dei filtri di pudore, di ruolo, per cui un padre, per esempio, non poteva mostrarsi debole, non poteva rivelare delle sue lacune, delle sue carenze. Era era difficile la comunicazione. E poi però questo si unisce anche al fatto che secondo me fino a un certo punto della vita non siamo così interessati a risalire alle origini, scoprire. In realtà se me l'avessero chiesto quando avevo 20 anni o 30 chi fossero i miei bisnonni, avrei detto ma non so niente di loro, non so neanche come si chiamino, ma non è che mi interessi. Poi però ti poni delle domande man mano che vai avanti.
Adesso che il libro è finito, quali sono le sue sensazioni? Cioè, a cosa è servito scriverlo?
Ma è servito intanto a capire una parte di percorso di chi è venuto prima di me, a rispondere a delle domande che giravano nel retro dei miei pensieri senza che io avessi mai voluto sistematicamente. Avrei potuto, per esempio, mettermi a fare una ricerca d'archivio. Però sì, mi sembra di avere portato alla luce quello che era in ombra, sostanzialmente quello. E questo mi è servito a capire delle cose di me, ma anche a capire delle cose di cosa è successo, diciamo, a noi come collettività, cosa è successo agli italiani delle varie regioni che dopo l'unità d'Italia non hanno solo vissuto la festa di un paese finalmente unito, ma hanno vissuto anche una crisi profondissima che li ha spinti ad andarsene a centinaia di migliaia, a milioni.
La voce di Andrea De Carlo, qui con noi e con Alice, La geografia del danno è in libreria per La nave di Teseo. I don't know where my man is, where can he be, what is he doing? I've been asking questions all over town, where is he, where can he be, hoping he can be found, I'm on the loose, and I don't dig it, take my advice. If you find a man, girl, hold on. Don't let him. If you want him, don't let him. Hold on, hold on. Tim tight. I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been looking, I've been searching, I've been asking questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose. If you find him, if you find a man, hold on to him tight. Don't let him, don't let him. If you want him, hold on, hold on to him tight. But if you don't want him, just let him go, let him go, let him go. Hold on tight, don't let him go. Don't let. Sempre con Alice abbiamo un altro autore da incontrare oggi e un libro da raccontare. Lui è Gabriele Pedullà e il libro è una raccolta di racconti, brevi ma non troppo in realtà perché sono tre racconti tra le 60 e le 100 pagine più o meno. Tre racconti diversi ma uniti da una riflessione su cosa è stato e cosa è diventato l'impegno politico per tre generazioni tra la seconda metà del Novecento e i giorni nostri. E il titolo del racconto più lungo è Certe sere Pablo e dà il titolo anche a questa raccolta che è arrivata nelle librerie con l'editore Einaudi di Torino.
Mi sembra che la passione politica del XX secolo, la seconda metà del XX secolo, sia uno dei grandi rimossi del nostro tempo. Prima era là, indiscutibile in qualche modo, penetrava anche le opere degli scrittori, poi un giorno non c'è stata più, non ci siamo chiesti che fine ha fatto questa storia, che io ho visto nella sua fase finale, forse declinante, però che mi ha molto segnato. Visto che negli anni ho capito che scrivo bene di quello che mi fa male, cioè di quello che mi fa soffrire, devo dire che niente mi fa forse soffrire quanto la politica contemporanea. E allora, poco per volta, questo libro fatto di tre forse romanzi brevi o racconti lunghi, è venuto a comporsi così, molto lentamente, ma con una certa determinazione a un certo punto. Io sono nato nel 1972, quindi ho fatto in tempo negli anni 80, adolescente, quindicenne, sedicenne, a vivere ancora pienamente la stagione della politica. Non immaginavamo che fosse la fine, noi anzi immaginavamo che l'89 Gorbaciov fosse l'inizio, un nuovo inizio migliore. Sicuramente negli anni 90, posso dire che sì, negli anni 90 tutto progressivamente ha smottato, ma è cambiato, credo, il rapporto che prima c'era normalmente sulla politica come strumento di socializzazione, per stare insieme, diciamo, è diventata una sorta di forma di vita marginale, mentre invece tutti prima facevano politica, scoprivano i libri, si innamoravano, cucinavano assieme, ecco, quel collante è scomparso. Vale forse la pena invece raccontare quanto era importante.
La voce di Gabriele Pedullà, autore di Certe sere Pablo. Lui è professore all'Università di Roma 3, ma è poi un accademico di valore internazionale che ha insegnato a Stanford, Princeton, alla Normale di Lione. È un critico letterario, insomma, è uno che respira cultura. Qui però, dicevo, attraverso i suoi personaggi, parla soprattutto di vita, di politica e anche di amore, perché la politica e l'amore sono due momenti di vita che in qualche modo inevitabilmente si legano.
Beh, allora, sono due momenti passionali, sono due momenti che si incrociano. Sostanzialmente era per alcune persone il desiderio anche di vivere una vita accelerata, più forte, più intensa, una vita dove c'erano, come dire, assoluti, bene e male, e dove la dimensione privata non era vista come uno spazio da preservare, ma invece era un luogo dove sperimentare le passioni private con lo stesso radicalismo della passione politica.
Dunque, tre storie nella raccolta Certe sere Pablo di Gabriele Pedullà. Nella prima c'è un ragazzo liceale che incomincia il suo impegno politico alla fine degli anni Ottanta, cioè quando l'impegno politico è clamorosamente passato di moda, e tra l'altro sembra anche il più autobiografico dei tre racconti, perché questo ragazzo è chiaramente un coetaneo dell'autore, no? Nella seconda storia c'è invece un piccolo leader del 68, uno studente bello, intelligente e popolare, che però nella seconda parte della sua vita, come dire, tradisce un po' la fiducia di chi gli sta intorno, ecco. La terza storia invece racconta l'incontro tra un anziano professore di sinistra e un giovane militante fascista nella Roma dei giorni nostri. E Roma, cioè la città dove Gabriele Pedullà è nato e dove vive, ritorna sempre in questi racconti, forse perché è anche proprio il luogo della politica in Italia, a livello microscopico ma anche macroscopico, perché lì ci sono i palazzi del potere.
Quando io facevo politica da ragazzo, ho fatto molto politica da ragazzo, si diceva che tutti i partiti politici erano peggiori nelle loro versioni locali a Roma che in qualsiasi altra federazione locale, perché erano contagiati dalla politica nazionale. Questa era una cosa che si diceva, non so se è vera, ma sicuramente c'era quello. Certo, la politica che io ho visto soprattutto era una politica che disegnava una sorta di mappa sotterranea alternativa della città, nel senso che quando si faceva politica c'erano delle strade che acquistavano un senso che altrimenti non avrebbero avuto, perché lì c'era una tipografia, perché lì c'era una sezione, perché lì c'era una libreria che aveva un certo tipo di libri. Ecco, in qualche modo chi faceva politica viveva anche un'altra città che era proprio estremamente ramificata per le strade della Roma normale. Qualcuno poteva passare laggiù e dire questa è una semplice libreria. No, quella era una libreria che aveva quel tipo di libri in un'epoca, come dire, pre-internet, in cui procurarsi libri era difficile, a volte uno inseguiva un libro per mesi se non per anni prima di riuscirlo a trovare. Questo forse è il motivo per cui, uno dei motivi per cui queste storie sono ambientate a Roma. Mi è capitato in passato di scrivere racconti ambientati in altre città, a Parigi, a New York addirittura, che sono altre città che conosco bene ma non quanto Roma. Ecco, per la politica credevo che fosse invece necessario sfruttare al massimo il genius loci e quindi legare alla città che poi è quella in cui io sono nato, in cui ho vissuto gran parte della mia vita.
Gabriele Pedullà, quando lei faceva politica attivamente negli anni del liceo e dell'università, immagino ci fosse una grande fascinazione nei confronti della generazione precedente, che però la generazione precedente era anche quella che aveva vissuto tutte le degenerazioni, diciamo, dell'impegno politico, la violenza, il terrorismo. Cosa si invidiava di più alle generazioni precedenti in questa specie di sindrome dell'età dell'oro?
Ah, devo dire, una delle cose interessanti di chiunque faceva politica negli anni 80 e 90 è che noi in qualche modo rivivevamo tutta la storia novecentesca, non soltanto la storia dei 20 o 30 anni prima, ma fare politica vuol dire che, spesso per sentito dire, attraverso discussioni con amici un po' più grandi, noi, come dire, discutevamo di quale linea era stata giusta in un certo momento. Se la scissione del PC del 21 avesse favorito l'arrivo del fascismo, se il secondo sciopero generale austriaco più giustamente avrebbe dovuto finire in una rivoluzione invece che, come dire, perdere la spinta che c'era in quel momento, e così via. Naturalmente la storia che discutevamo più da vicino era la storia italiana, ed era la storia dell'Italia dei 20 anni precedenti, e quindi sì, c'era questo peso, c'era fortissima questa scissione. Diciamo, il 68 non era contestato da nessuno, sul 77 c'erano le grandi divisioni. Insomma, io ho fatto in tempo al liceo a sentire, appena arrivato nel 1986, un ragazzo che in assemblea elogiava le Brigate Rosse, ma le Brigate Rosse quelle dell'inizio, che ancora gambizzavano e si limitavano a rapire i dirigenti industriali invece che ucciderli. Quindi veramente era un mondo ancora dove quegli anni 70 erano vicinissimi. Un mio compagno di classe, Luca Tarantelli, aveva avuto il padre ucciso dalle Brigate Rosse, quindi insomma era lì, era veramente dietro l'angolo, ecco. E noi vedevamo questa stagione precedente con a volte un po' di stupore, nel senso che era così comunque ancora più politicizzata rispetto alla nostra, che sembrava una terra un po' lontana, pur essendo in qualche modo così vicina, ecco. Nonostante noi facessimo tanta di politica, però insomma prima sembrava che si facesse solo quello, insomma, ecco, c'era una sorta di curiosità per un mondo che poi è il mondo della nostra infanzia, no? Gli anni 70 io li ho visti, ma li ho visti da bambino, non capendo nulla e forse rimanendo anche affascinato da questo mondo incomprensibile degli adulti, un po' ho cercato di capirlo dopo, anche con la narrativa.
Sono molto contento del fatto che l'ultimo racconto specialmente sia ben piantato nella contemporaneità. Io leggo un sacco di romanzi più o meno storici, nel senso magari anche storici perché parlano solo degli anni 90, ma comunque non legati alla contemporaneità. Secondo lei è un mio abbaglio o in questo momento è più difficile parlare del presente per uno scrittore? Si fa di meno?
È una domanda difficile. Io sinora ho scritto quasi sempre del presente, e anzi questa forse è la prima volta che mi confronto con una storia per quanto vicina. Dal mio punto di vista potrei dire che, ecco, questa volta l'altro grande cambiamento è che ho affrontato la politica in maniera esplicita, nel senso che nei miei libri precedenti la politica è presente, ma in qualche modo è anche innominabile, nel senso che è presente metaforicamente attraverso una serie di immagini, di situazioni, ma in qualche modo non veniva detta. Ecco, cioè la mia esperienza di lunga militanza aveva già lasciato delle tracce, come se questa volta per me fosse diventato più urgente invece esplicitare questo tema e fare i conti direttamente con questa lacuna dell'oggi. Immaginavo che servisse in realtà portare quella storia al presente per portarla a compimento, cioè per vedere anche dove siamo arrivati, in qualche modo dove siamo scesi.
Dal punto di vista della forma, queste potrebbero essere tre di quelle che gli anglosassoni chiamano novella. Lei ha pubblicato due raccolte di racconti prima di questa, ed erano racconti veri, cioè dalla lunghezza di una trentina di pagine, credo. Qui invece cosa ha fatto? Cioè, perché è nato questo libro? Ha cercato un compromesso tra la short story che piace a lei e quello che piace al mercato? Tra l'altro, domanda nella domanda, è vero quello che dicono gli editori sempre, che è più difficile vendere libri di racconti?
Allora, parto dalla fine. Sì, è vero, è più difficile vendere libri di racconti, è più difficile in qualche modo avere tradotti i libri di racconti, è più difficile comunicare rapidamente che cos'è il contenuto di un libro di racconti. In questo caso abbiamo un trittico di tre romanzi brevi o racconti lunghi, ma il termine migliore sarebbe esattamente la novella anglosassone, solo che in italiano se uno dice novella pensa a Boccaccio, e quindi bisogna per forza usare questa formula ambigua di dirli tutti e due, racconto lungo, romanzo breve, perché è in assoluto la mia forma preferita. Cioè non dirò nulla contro Anna Karenina o contro il Don Chisciotte o contro Moby Dick per non calunniare queste grandi opere, però se io devo dire qual è la mia forma preferita, è il testo che va tra le 60 e le 120 pagine, in qualche modo quel testo che si può leggere di filato, che non ci abbandona e che possiamo anche rileggere facilmente. Alcuni dei miei libri preferiti sono esattamente così, certi Schnitzler o i romanzi brevi, racconti lunghi di Henry James, o Una questione privata di Fenoglio, o La giornata di uno scrutatore di Calvino, Le cinque storie ferraresi di Bassani. Appunto è quella che secondo me consente di fare delle cose, paradossalmente nella sua limitatezza ma anche nella sua ampiezza, che il romanzo romanzo e il racconto racconto, diciamo, di 10 o 20 pagine non consentono di fare.
C'è molta ironia in questi racconti, a volte sotto traccia. Soprattutto il primo mi sembra un racconto estremamente ironico, perché in fondo non è altro che un lungo elenco di grandi speranze che poi alla lunga si trasformano in ridicolo. A cosa serve l'ironia in questo racconto e più in generale nel libro?
Beh, l'ironia serve a tante cose, serve a sopravvivere, serve soprattutto quando, come dicevo, c'è un grande dolore all'origine di questi testi. Dall'altra parte serve naturalmente anche rafforzare quell'elemento di distanza da quel passato. A me piacciono i personaggi adolescenti perché sono dei personaggi appassionati che spesso intuiscono ciò che è giusto più che capirlo davvero. In questo senso magari sono il modello del personaggio politico adolescente è il Carlino di Ippolito Nievo o è il Fabrizio del Dongo di Stendhal, personaggi che appunto intuiscono ma veramente non sanno, e l'ironia è il modo con cui noi evitiamo di avere degli eroi narrativi troppo consapevoli, troppo sicuri delle proprie idee. Ecco, non volevo che fosse un romanzo di formazione intellettuale, volevo che fosse, come dire, una formazione più completa quella che usciva fuori, proprio perché la politica naturalmente ha sempre avuto una dimensione intellettuale molto forte, forse oggi ce l'ha un po' meno, e contemporaneamente però ha una dimensione che è passionale, una dimensione del fare le cose. La politica, come dire, consente di capire delle cose non pensandoci, facendole. E allora era questa dimensione che mi piaceva di far uscire fuori, e per questo ci voleva un po' di ironia anche rispetto a quello che il mio personaggio, ma direi tutti i miei personaggi, non capiscono di se stessi e non capiscono del mondo, e magari io capisco perché sono semplicemente arrivato più tardi rispetto alle storie che racconto, e quindi ho quel tanto di distanza che mi consente di vedere con una chiarezza che a loro, che invece sono invischiati in quelle storie, manca.
Gabriele Pedullà, il suo Certe sere Pablo per me è stata l'ultima sorpresa positiva dell'anno 2024, e tra l'altro i racconti sono sempre una forma poco frequentata dall'editoria italiana, ed è un peccato perché spesso nelle short stories, come dicono gli americani, ci sono delle perle, e per fortuna ci sono degli editori che ancora ci credono, come in questo caso un editore importante come Leinaudi di Torino.
Say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dear, say what you mean what you say, then we can have a good time. Communicate the cause concisely, focus on the point precisely, get it straight but say it nicely, so we can begin once more. Say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dear, say what you mean what you say, then we can have a good time. Now call me in a matter-of-factly, tell me what you need exactly, best to summarize compactly, so we can begin once more. Oh, say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dears, mean what you say, say what you mean, then we can have a good time. Tell me what you need exactly, best to summarize compactly, so we can begin once more. Oh, say what you mean what you say, then we can have a good time. Yes, my dear, mean what you say, say what you mean, then we can have a good time. Ba ba da ba di ba di dum, 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 ba ba da ba di ba di dum.
Ba ba da ba di ba di da.
E con Gabriele Pedullà si sta quasi per chiudere il nostro pomeriggio con Alice. Abbiamo però un ultimo consiglio letterario, perché prima di lasciarci andiamo a guardare attraverso il Mirador, la nostra rubrica in cui voci della letteratura in italiano raccontano le novità letterarie più sorprendenti. E oggi è Giuliana Altamura a raccontarci La donna dai piedi nudi di Scholastic Mukasonga.
Ciao, sono Giuliana Altamura e oggi vi parlo de La donna dei piedi nudi di Scholastic Mukasonga, pubblicato da Utopia Editore. Uscito in Francia nel 2008 per Gallimard, La donna dei piedi nudi è il secondo romanzo della scrittrice ruandese. Si tratta di un memoir struggente e allo stesso tempo poetico, in cui l'autrice racconta la vita che la sua famiglia, assieme a molte altre di etnia Tutsi, ha condotto per diversi anni in un villaggio fatto di baracche nell'inospitale regione del Bugesera, in Ruanda. I Tutsi erano stati deportati in questa landa arida e desolata dalle autorità Hutu, appena salite al potere, e che avrebbero continuato a perseguitarli con ogni genere di violenza, culminata nel sanguinosissimo genocidio del 1994, in cui furono trucidati anche 37 membri della famiglia di Mukasonga. La donna dei piedi nudi, evocata dal titolo, è Stefania, la madre della scrittrice, una donna temeraria che ha sempre solo camminato scalza. Il libro si apre in maniera programmatica, col ricordo di una sua reiterata richiesta. «Quando morirò», ripeteva alle figlie, «il mio corpo dovrà essere coperto. Nessuno dovrà vedere il mio corpo. Non bisogna lasciare che il corpo di una madre sia visto. Sarete voi, figlie mie, a doverlo coprire». Ma per nessuna delle figlie di Stefania sarebbe stato possibile coprire il corpo della madre, smembrato e disperso nell'immenso carnaio del genocidio. Mukasonga non era presente. Costretta ad abbandonare gli studi da giovanissima, era fuggita prima in Burundi e poi, dal 1992, in Francia. Sopravvissuta a buona parte della sua famiglia, non ha potuto esaudire la richiesta della madre e ora non le rimangono che le parole, parole di una lingua che la madre non capiva, per rivestirla, per tessere il sudario del suo corpo assente. Ed è così che il memoir della figlia si trasforma in un sentiero lastricato di ricordi che le consente di tornare alla casa della madre, quella dimora ancestrale in cui Stefania è e rimarrà sempre la guardiana del fuoco. A differenza di quanto potrebbe sembrare, non si tratta di un libro cupo, tutt'altro. La donna dei piedi nudi è un libro pieno di magia e di vita. Mukasonga ci racconta la quotidianità del villaggio, dal lavoro nei campi ai momenti conviviali, dalla ritualità all'educazione, regalando ai lettori la preziosa testimonianza di una cultura oltraggiata dalla storia. Attraverso i suoi ricordi di bambina, scopriamo come un campo di sorgo possa trasformarsi in un talismano contro la carestia. Impariamo a leggere i cattivi auspici nelle lacrime di luna che colano sulle foglie del ricino. Apprendiamo alcuni dei segreti della medicina tradizionale praticata dalle donne Tutsi, così come i loro canoni di bellezza, in un mondo in cui non esistono specchi. Mukasonga, con la sua lingua misurata, che non ha bisogno di eccessi per commuovere o sorprendere, riporta le storie di matrimoni felici e infelici, di gravidanze difficili, in un luogo in cui lo stupro era l'ordine del giorno, ma il senso di comunità era talmente forte da trasformare un figlio dell'odio in un bambino amato da tutti. Ed è soprattutto la forza delle donne a emergere dal suo racconto. Donne che, proprio come Stefania, hanno convissuto per anni con la lancinante sofferenza dell'esilio e con la paura delle irruzioni e delle violenze, tenendo presente un solo proposito: salvare i propri figli, salvarli dal proprio destino.
Mirador. Scholastic Mukasonga, raccontata da Giuliana Altamura, ci ha portato alla fine del nostro viaggio con Alice per oggi. Vi ricordo che se avete perso qualcuna delle nostre interviste con Gabriele Pedullà, André De Carlo e Liz Moore, potete recuperare in tutto o in parte questa puntata su rsi.ch. Da me, Michele Serra, un saluto e ci risentiamo presto con Alice.
Alice. Alice.